ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Roberto Colangeli, oggi alla parte tecnica Luciana Fantini che mi aiuta nella messa in onda del programma. Oggi parliamo di Covid, ma lo vogliamo declinare sui temi della illegalità, e cioè chi si trova in difficoltà economica per quanto riguarda la pandemia viene spesso intrappolato nella illegalità delle mafie. Un tema di cui si sono occupate varie Caritas in Italia. Noi prendiamo ad esempio l'ottavo report sugli effetti dell'emergenza sanitaria elaborato dalla Caritas diocesana di Firenze in collaborazione con la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus. E siamo in collegamento con Firenze, dove do la buonasera a Giovanna Grigioni, che è la referente dell'Osservatorio Caritas della Diocesi di Firenze. Grigioni, grazie per essere con noi.
Buonasera e grazie a voi per averci intervistati. Ecco.
Il vostro è un esempio, lo prendiamo ad esempio per affrontare un po' un quadro più generale. Pensiamo alla Sicilia, alla Campania, alla Calabria, dove i clan trasformano periodi di crisi, non soltanto questo periodo della pandemia, in grandi opportunità di rafforzamento e di espansione. Ora, il dossier di Caritas Firenze ci dice che questo processo è presente anche in Toscana.
Esatto, nel nostro report siamo andati proprio a vedere come mafie, Covid e povertà vanno a braccetto in un circolo vizioso che è un po' preoccupante, nel quale legale e illegale si intrecciano continuamente. Infatti, quando si verifica una sospensione dell'ordine sociale, le mafie sono in grado di inserirsi in queste situazioni e trarne profitto. Se questo è vero, come hai appena detto, per la storia di Sicilia, Calabria e Campania, in realtà la situazione attuale risulta particolarmente propizia per realizzare progetti di illegalità su tutto il territorio nazionale. L'epidemia ha contribuito a mettere in luce una serie di fragilità strutturali del nostro sistema sociale e lavorativo. Negli scorsi mesi molte persone hanno perso l'impiego, intere famiglie si sono impoverite e queste nuove chiusure hanno generato nuove restrizioni e tante attività si sono dovute fermare. Tante aziende e esercizi commerciali non hanno più liquidità per far fronte al pagamento degli affitti, dei dipendenti, e in molti casi gli aiuti stanziati a livello governativo purtroppo sono risultati insufficienti o sono arrivati con grande ritardo. Le mafie, che dispongono di un'enorme liquidità, possono far gioco forza di questi ritardi e approfittarsene. E quindi abbiamo deciso di affrontare questo tema perché pensiamo che uno dei principali strumenti per combattere l'illegalità sia la prevenzione e l'informazione. Se non si parla mai di certi fenomeni, si pensa che nel nostro territorio non esistano. E invece il quarto report sulla criminalità organizzata e l'illegalità uscito in Toscana ci dice che anche da noi in realtà questi fenomeni di infiltrazione di criminalità organizzata ci sono. Quindi è necessario prestare particolare attenzione in questo momento storico.
Particolare attenzione, perché ci sono dei settori molto deboli che sono i più colpiti, ad esempio, dalle chiusure per il lockdown. Mi riferisco alle piccole e medie imprese, agli artigiani, ai negozi, in particolare bar, ristoranti, alberghi, strutture ricettive. In sostanza sono quella realtà più debole che potrebbe prestare il fianco a nuove infiltrazioni mafiose.
Esatto, perché le organizzazioni criminali sono in grado di individuare rapidamente le imprese in difficoltà e gli forniscono una specie di welfare alternativo, perché disponendo di generi di prima necessità e di sussidi a carattere economico possono prestare denaro a chi si trova in difficoltà in questo momento, prestando un soccorso tempestivo che però a lungo andare, passo dopo passo, porta queste persone a cadere nel circolo dell'usura e le mafie diventano via via proprietarie e fanno tesoro di questi aiuti dati inizialmente.
Grigioni, a chiudere, come se ne esce? Voi come Caritas di Firenze che soluzione proponete?
Come Caritas di Firenze proponiamo innanzitutto di fare rete con le istituzioni, con tutti coloro che da tempo si occupano di questi temi, informare, educare e non aver paura di parlare di certi argomenti. Sicuramente se si tace certi fenomeni potrebbero prendere ancora più piede. Se si sta tutti insieme, le persone che se ne occupano e le persone oneste sono davvero tante e insieme possiamo provare a sconfiggere questa criminalità diffusa. Noi come Caritas, avendo tanti centri di ascolto sul territorio, ci proponiamo di essere orecchie e occhi sempre più attenti per intercettare coloro che si trovano in difficoltà ed evitare che cadano negli aiuti sbagliati. Ecco, se prestiamo maggiore attenzione forse potremo salvare più persone.
Grazie a Giovanna Grigioni, referente Osservatorio Caritas della Diocesi di Firenze, per questa testimonianza e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Grazie, chiudiamo il collegamento e da Firenze andiamo direttamente in Sicilia, a Palermo, dove saluto in collegamento diretto Laura Vaccaro, procuratore aggiunto di Palermo. Dottoressa Vaccaro, grazie per essere con noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, con questo dossier di Caritas Firenze che abbiamo preso un po' ad esempio di tanti altri dossier delle Caritas italiane che evidenziano, tutti questi dossier evidenziano questo rapporto tra difficoltà economica e aiuto della criminalità organizzata, io le chiedo come in questo quadro di difficoltà economica sia possibile portare avanti ancora una promozione della cultura della legalità.
Ma guardi, anzi direi che proprio in questo vulnus che si viene a creare in una situazione dal punto di vista sanitario e non solo dal punto di vista sociale così drammatica è ancora più necessario. Io ricordo sempre tantissimi anni fa di avere sentito, no, che ho sentito Don Luigi Ciotti dire che a volte dobbiamo pensare alla cultura della legalità e all'azione antimafia come una sorta di carro siciliano, che non so se voi ce l'avete presente. Il carro siciliano è quello a due ruote, da una parte c'è la ruota, quella di cui parlava prima la persona che è intervenuta prima di me, che è la ruota della cultura, la ruota della promozione umana, la ruota della formazione, e poi c'è quella che chiamiamo, ecco, questa che possiamo dire l'antimafia della cultura, dei diritti, e poi c'è l'antimafia dei delitti, che è proprio quella che spetta all'azione dell'autorità giudiziaria, che è l'azione appunto investigativa, è l'azione anche preventiva, direi, perché quando parliamo di autorità giudiziaria ci soffermiamo anche all'azione dell'autorità giudiziaria minorile, per esempio, mondo nel quale io sono stata fino a qualche mese fa. Ecco, noi sicuramente siamo consapevoli che l'azione giudiziaria lì è non soltanto un'azione di tipo repressivo, ma è molto di più un'azione di tipo preventivo, e nelle indagini delle procure minori il nostro obiettivo è proprio quello di sottrarre i minori all'azione della criminalità, alla possibilità che proprio le sacche più fragili, più toccate dalla povertà possano finire in pasto a proprio alla criminalità. Una delle cose più evidenti nel territorio, per esempio, il seno nel quale io ho lavorato, appunto, come dicevo, fino a un mese fa, nei territori particolarmente fragili, mi riferisco al territorio di Niscemi e di Gela, per esempio, quello che noi vedevamo è che i minorenni venivano reclutati dalle organizzazioni criminali proprio per dedicarli, per esempio, al traffico di droga, per dedicarli, per esempio, alla commissione dei delitti che preparano alle richieste estorsive. E questo vuol dire che agire in modo preventivo anche nelle indagini e nell'azione giudiziaria consente di sottrarre un po' l'acqua al pesce della mafia.
Lei ha introdotto il tema con il quale io volevo proseguire. Abbiamo visto come le fasce deboli, i poveri, siano un po' le vittime più attese da parte dell'illegalità. Tra questi ci sono i minori. È un tema che ci richiama anche poi tutto il mondo della prostituzione, tutto quello che gira intorno ai minori. E credo che anche questo sia un settore su cui un po' aprire i nostri fari, mettere un po' la nostra attenzione.
Guardi, assolutamente il mondo dei minori è un mondo sul quale forse ci sono, come dice bene lei, pochi fari accesi, ma è un mondo direi fondamentale, perché non soltanto si tratta di tutelare l'oggi di questa fascia della società, che comunque è un oggi che va tutelato, ma si tratta anche di pensare in termini di futuro, e naturalmente garantire il benessere oggi ai minori significa garantire una società migliore per il domani. Come le dicevo prima, le risultanze investigative da questo punto di vista sono per noi drammatiche, cioè è evidente anche i vantaggi dal punto di vista economico che ne traggono le associazioni criminali quando cooptano nel mondo criminale, nella commissione dei delitti, appunto i minorenni, come dicevo prima, perché ovviamente è una criminalità, è una manovalanza assolutamente a basso costo. Ma poi c'è tutta un'altra fascia di minori, ed ecco, questo coinvolge più che altro la mia attività odierna come procuratore aggiunto alla procura di Palermo, e i minori in questo momento particolarmente difficile anche dal punto di vista sociale, come dicevo prima. Lei pensi a tanti minori che sono collocati in strutture, a tanti minori che vivono in queste famiglie segnate da storie di abbandono o storie di povertà. Sono minori che è più facile che vengano raggiunti da pedofilia, da condotte di prostituzione, ovviamente prostituzione minorile. Ecco, sono più vulnerabili, più facilmente raggiungibili da questo tipo di criminalità. Soffrono e stanno soffrendo, questo ce lo dicono anche, come dire, i numeri delle nostre indagini, soffrono e stanno soffrendo situazioni drammatiche di violenza intrafamiliare in un momento in cui il confinamento all'interno delle mura domestiche è una misura di protezione contro il virus. Per moltissimi minori il confinamento all'interno delle mura domestiche è una tragedia, una doppia tragedia, perché dinanzi al dramma sanitario questi minori vivono un dramma che è rappresentato dal fatto che le mura domestiche non sono assolutamente per loro una situazione di sicurezza, ma peggio, determinano un aumento della loro esposizione al rischio di condotte violente. Naturalmente l'altro tema sul quale poi dovremmo spendere ma moltissimo tempo, qui possiamo solo accennare, è i minori che possono essere vittime di condotte criminali che possono avvenire tramite l'uso degli strumenti informatici. E in questo momento in cui i ragazzi vivono praticamente, potremmo dire, quasi incollati a computer, a telefonini, eccetera, l'aumento di questo tipo di condotte che mette a rischio la loro sicurezza è sicuramente uno dei temi che bisogna attenzionare, che sicuramente i nostri uffici giudiziari stanno attenzionando, che le indagini di procura e polizia stanno sicuramente attenzionando, e vediamo un incremento preoccupante di questo tipo di condotte.
Quindi, procuratore Vaccaro, a chiudere, si può dire che questa pandemia sta aggravando anche la condizione delle fasce più deboli, come ad esempio quella di un minore o di famiglie povere?
Guardi, io direi di sì, perché come dicevo prima la pandemia determina sacche maggiori di povertà, la pandemia impone, come dicevo prima, il confinamento in mura domestiche. Per molti di noi le nostre situazioni familiari felici, il confinamento nelle mura domestiche è a volte un confinamento in situazioni di assoluta serenità, di situazioni affettive stabili e serene per moltissimi minori, ma penso anche agli anziani, perché noi pensiamo alla vulnerabilità dei minori, ma c'è anche una vulnerabilità che è determinata dall'età, dalla maggiore età. Lei pensi alle tante persone che soffrono questa situazione di confinamento all'interno di strutture, e devo dire che registriamo anche un aumento di casi di situazioni di violenza all'interno anche di queste strutture. Quindi si può dire che certamente aumenta la fascia della vulnerabilità che riguarda i minori, che riguarda le donne, che riguarda la fase della maggiore età e dell'età, diciamo, degli anziani, e tutto questo determina l'insorgere di nuove forme di criminalità che certamente devono trovare attenti e vigili le forze dell'ordine e naturalmente l'autorità giudiziaria requirente, che è quella che poi dirige le indagini.
Grazie per questa testimonianza, Laura Vaccaro, procuratore aggiunto di Palermo. Grazie e buon lavoro, dottoressa Vaccaro.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori per la pazienza nell'ascolto.
Grazie a lei per la sua testimonianza e abbiamo quindi, attraverso Caritas di Firenze, visto come il Covid amplifichi un rischio economico per esercizi commerciali, artigiani, piccole e medie imprese, alberghi, e questo faciliti le infiltrazioni della mafia. Abbiamo visto come tutto questo sia anche una situazione da valutare con grande attenzione per quanto riguarda il mondo dei minori, il mondo anche degli anziani. E allora, restando a Palermo, io saluto Riccardo Rossi, giornalista e portavoce della missione Speranza e Carità di Palermo. Rossi, buonasera anche a lei.
Buonasera.
E come se ne esce da questa cosa? Perché il quadro non è certo incoraggiante. Io immagino che anche voi, come comunità Speranza e Carità di Palermo, non fate altro che confermare quello che stiamo raccontando in questo programma che ci ha raccontato la Caritas di Firenze, il procuratore aggiunto di Palermo. Ecco, allora come se ne esce? Come se ne può uscire?
Ma se ne esce con l'apertura dei cuori, quindi la solidarietà e la fratellanza e ovviamente la fede, perché noi in questo momento possiamo sicuramente dire che aumentando la preghiera, noi in questi giorni abbiamo aperto anche questo centro di preghiera e spiritualità a Godrano, sulle orme di Padre Pino Puglisi, tutti questi segnali e poi soprattutto la fratellanza, quindi aiutandosi l'uno con l'altro, ne possiamo uscire, quindi tutti insieme, parliamo della società e quindi le istituzioni alle singole persone, perché ogni gesto è importante.
Non c'è un po' una idealità eccessiva in questo percorso rispetto a problemi molto concreti, Rossi, problemi che creano disagio concreto, cioè parlare di una speranza un po' così astratta, faccio un po' l'avvocato del diavolo, sì. La gente ne è consapevole, aderisce a questa proposta di percorso spirituale?
Ma veramente c'è una cosa che abbiamo riscontrato in questo periodo, un aumento di grande preghiera e spiritualità da parte di tanti, mentre da una parte c'è questo aumento preoccupantissimo delle povertà e delle, come dire, del distacco tra diciamo tra virgolette i ricchi e i poveri, in realtà c'è anche un aumento grossissimo di solidarietà e spiritualità. Io posso dire che anche lì a Godrano queste esperienze stiamo facendo. Quando Fratello Biagio è rimasto lì per 2 mesi per aiutare e dare la spinta per far nascere questo centro, lui ovviamente non aveva niente da mangiare e tutti i godranesi, e non solo i godranesi, quelli mezzo chiuso di Corleone, hanno fatto tante donazioni, non solo per Fratello Biagio ma per la missione. Abbiamo portato tantissima provvidenza alla missione grazie a questi gesti. Quindi devo dire, se noi riusciamo a creare, e devo dire c'è, per esempio a Godrano, ma in tanti altri posti, c'è quest'humus importante di umanità, quindi uno con l'altro far vedere questi segni, in realtà il bene si moltiplica. Quindi io direi che proprio in questi giorni stiamo sperimentando quello che in realtà è l'avanzare del bene anche. Però bisogna impegnarsi, non è soltanto astratto, a parte che la preghiera non è astratta, ma i gesti concreti sono fondamentali.
Godrano è un piccolo centro in provincia di Palermo. Voi cosa state facendo a Godrano?
Ah, diciamo che Fratello Biagio, dopo questo cammino che faceva santo in tutta Europa, a causa del coronavirus è rimasto bloccato e ha sentito ritornare lì appunto a Godrano, dove c'è una croce che avevamo messo 7 anni fa. E lì praticamente Fratello Biagio, insieme ai godranesi, quindi al sindaco, al vice sindaco, ai carabinieri, tutte le realtà del territorio, in particolare con i forestali, hanno realizzato e stanno realizzando, perché è ancora in corso, tutto il momento della vita di Gesù, dalla crocifissione. Poi abbiamo messo tantissimi alberi dove si è fatto l'orto degli ulivi e si è recuperato un'area che era distrutta e dove si è fatto il posto dove è nato Gesù, quindi è stato recuperato questa stalla, che in realtà era già una stalla ma il tetto era caduto, quindi è stato recuperato dagli operai della forestale, e lì è stato messo, sono state messe delle statue bellissime fatte da un artista che si chiama Vullo, in vetro, in resina, e sono Gesù e la Madonna e Giuseppe. E poi nel corso del tempo, come ultimo atto, abbiamo messo prima anche l'asinello e il bue, fino a mettere anche le immagini il giorno dell'Epifania, proprio per dare questo grande segno, diciamo, della comunione della fede. E poi tutta una serie di altri posti abbiamo messo là.
Rossi,
dentro.
A chiudere, perché abbiamo un altro ospite,
sì.
La città, dobbiamo ricordare che Godrano ha dato la cittadinanza onoraria a Fratel Biagio.
Sì, ha dato la cittadinanza onoraria perché sono rimasti molto colpiti da quello che è nato in questo periodo, perché veramente tutti si stanno dando una mano. Fratello Biagio è stato l'orecchio anche di tanti che avevano problemi, che venivano là e sono rinati. Quindi, come dire, è nata questa grande comunione e continua a nascere. E infatti noi adesso continueremo con questo centro, e siccome
grazie,
questa comunione tra Padre Pino Puglisi, la missione e l'area è diventata sempre più importante, faremo tante belle cose.
Grazie, buon lavoro a Riccardo
grazie
Rossi
a voi,
e alla
voi,
missione
buonasera.
Speranza e Carità. Buonasera. Ultimo ospite, Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato dal beato Don Pino Puglisi. Artale, grazie per essere con noi. Abbiamo pochi minuti, ma riprenderemo poi prossimamente anche il collegamento. Con lei...
Buonasera a tutti voi.
Buonasera, Artale. Con lei vorrei un po' parlare di questo disagio, cioè tornare sul nostro tema iniziale della trasmissione. Una pandemia che colpisce in particolare le fasce della società più debole.
Soprattutto perché, le parlo del quartiere dove noi operiamo, che è Brancaccio, che è Lo Zen, che è Falsomile, dove il tasso di disoccupazione...
Siamo ancora a Palermo, questo lo ricordo agli amici che ci ascoltano.
Palermo, che sfiora il 45%, persone che fanno lavori di accomodo, lavori in nero, quindi fanno gli ambulanti, lavorano nei cantieri in nero. Quindi quando c'è la pandemia e si comincia a licenziare, si cominciano a chiudere i cantieri, c'è il lockdown, fanno i controlli, loro sono le fasce più disagiate. Tutto questo mette in moto un'altra, diciamo, malessere, che è quello che la mafia, che poi è quella che gira il liquido, il contante, si compra persone per fare tutti gli atti illeciti. Quindi sta creando veramente dei forti disagi. Noi abbiamo potuto far fronte in questo 8 mesi, anzi questo anno quasi, 10 mesi, e distribuendo viveri, pacchi spesa, abbiamo aumentato circa del 400% la distribuzione dei viveri. Però oggi, dopo tutto questo tempo, questo non basta più, perché la luce si deve pagare, l'acqua si deve pagare, e quando loro purtroppo non possono più pagare, che devono fare? Si attaccano abusivi, pigliano l'acqua del vicino, quindi si comincia a creare tutta una situazione di disagi che non può fare altro che aggravare la loro situazione. Perché poi li prendono, poi lì c'è l'ennesima denunzia, quindi è una situazione molto molto drammatica che stiamo vivendo in questo momento.
Artale, ce lo dica con molta franchezza, perché ci può aiutare. Voi avete questo centro di accoglienza, siete in grado di combattere l'illegalità, cioè siete in grado di dare una speranza più forte rispetto a quello che magari con i soldi, con il cash, dà la criminalità organizzata?
Ah, questo indubbiamente. Noi è di 2 settimane fa, abbiamo, come dire, tra virgolette, redento un ergastolano, quindi che finalmente gli hanno dato, come dire, la libertà vigilata, e la fine pena mai, perché fanno percorsi di vita da noi, quindi loro diventano esempi poi per i bambini. Noi abbiamo tirato fuori da queste sacche centinaia e centinaia di persone, però da soli in questo momento specifico con la pandemia non ce la facciamo più. Quindi in un regime normale già abbiamo tantissime difficoltà, gli enti pubblici ritardano nei pagamenti, noi ci devono pagare servizi da circa 8 mesi, 9 mesi, non è che un'associazione, una onlus può avere scoperture bancarie per 400.000 euro, quindi ci ritroviamo ad andare a inseguire che cosa? Liquidità. Ora io non ci vado dalla mafia a chiedere i soldi, ma l'imprenditore che si trova in ginocchio, poi nella disperazione va dalla mafia e ci pensiamo 400.000 euro perché devo pagare le tasse, devo pagare i dipendenti. È entrato in quel circuito, lui non se ne esce più. Perderà la vita, perderà l'azienda, perderà tutto.
Grazie per questa testimonianza durissima. Grazie a Maurizio Artale,
grazie
presidente.
A lei. Buona serata a tutti.
Grazie. Grazie ad Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro di Palermo. Avete sentito, amici ascoltatori, ci lasciamo un po' con questa nota amara. Un po' di musica e ci sentiremo per la seconda parte del Mondo alla Radio tra qualche minuto. Da Luca Collodi, ancora buon ascolto.